Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Ciao ragazzi, state per ascoltare la seconda intervista speciale di questa seconda stagione di Atariteca. Il che significa che state per passare poco più di un'ora in compagnia di due ospiti che hanno un sacco di cose interessanti da dire. Ace e Yuga, dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Al secolo, i fratelli Alessandro e Marco Corrà. Podcasting, YouTube, Twitch. Potreste conoscere l'Enciclopedia dei Videogiochi per le numerose produzioni che vedono protagonisti almeno uno dei suoi due creatori. O addirittura tramite il fatto che Ace contribuisca attivamente all'organizzazione e alla messa in atto dell'imminente Festival del Podcasting che si svolgerà a Milano all'inizio del mese di ottobre. Con Ace e Yuga abbiamo parlato di un sacco di cose e sì, gli ho fatto delle domande mirate al Festival del Podcasting, in quanto anche Atariteca quest'anno concorrerà nella sezione dei podcast emergenti, ma ovviamente non abbiamo parlato solo di quello. Ace e Yuga, dell'Enciclopedia dei Videogiochi, hanno detto cose molto interessanti anche sul tema di quei nuovi media come il podcasting e Twitch, da poter utilizzare per arrivare al più vasto pubblico possibile. Si sono espressi sul perché un podcaster debba sentire la necessità di diventare tale e quali siano i motivi che li hanno spinti a trattare proprio l'annosa materia del gaming. Hanno sottolineato quanto sia importante il supporto familiare, la fiducia degli amici, la stretta comunione di intenti, quando ovviamente si vuole raggiungere risultati eccelsi qualsiasi cosa si voglia creare passando attraverso qualsiasi media si voglia usare. Al solito, prima di iniziare, un ringraziamento allo sponsor di Atariteca Podcast, che sostiene finanziariamente l'intero progetto. È la marmellata Puffin. Puffin è la migliore e più genuina marmellata con cui assaporare merende deliziose e colazioni altamente energizzanti. E se usate il codice in descrizione, potrete usufruire di uno sconto speciale per gli ascoltatori di Atariteca, che vi permetterà anche di sostenere l'impresa di Charlie O'Brien, il velista che sta affrontando una regata in solitaria attorno al mondo per vincere un premio di ben $200,000. Ricordate, solo Puffin vi darà forza e grinta volontà. Bene, siamo pronti! Vi ricordo l'esistenza di un gruppo Telegram di Atariteca al quale iscrivervi e di un canale Telegram attraverso il quale ricevere le notifiche quando vengono pubblicate le nuove puntate. Allora, prendetevi qualcosa da bere, mettetevi comodi, perché sarà interessante.
Fortunatamente non ho avuto bisogno di ossigeno, ma febbre altissima, e quando prendevi la tachipirina scendeva di 3-4 gradi.
Gaming che ti rendono giovane.
Ve la ricordate questa sigla? Sono sicuro di sì. Benvenuti all'Enciclopedia dei Videogiochi. Buongiorno, fratelli Corrà, come state? Tutto bene?
No, una cosa, qui è com'è, è a ruota libera, ci sovrapponiamo?
Ognuno... Sì, tranquilli, fate conto che siamo, purtroppo non siamo nello stesso luogo, però facciamo come se fosse... Prego, prego, s'accomodi, venga.
Grazie.
Pure. Lei è il signor Marco Corrà, giusto? Quello che
io sono prima. Marco, sì.
Esatto, Alessandro, eccomi. Tra l'altro poi arriviamo anche alla gerarchia interna, che io la voglio capire bene chi è il più grande e chi è il più piccolo, per capire chi è che comanda la baracca lì, chi è? È condivisa la gestione dell'enciclopedia?
Beh, io sono il fratello più grande, però...
Il fratello.
Esatto, però l'idea è partita da Ale, da Ace, quindi... È lui un po' la mente dietro l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Ah, ho capito. Lo scienziato pazzo è lui, quello, esatto, che vive sull'isola tropicale col vulcano.
Esatto, io sono la Igor con la gobba invece.
È vero.
O il cervello e il cuore, si potrebbe anche dire. Beh,
sentite, prima di cominciare con le tante domande che ho preparato per voi, vi volevo dire se la limousine che vi ho mandato all'aeroporto a prendervi era un po' troppo appariscente. Io non so come considerate queste cose, no, voi.
Grazie per aver messo le virtual da mangiare dietro insieme a un po' di champagne, ecco. Perché come
sì,
richiesto.
E non mi aspettavo la PlayStation 5 già giocabile nel retro, quindi complimenti.
Mi avevano informato, mi sono dato un grande affare per voi, ci tenevo veramente, ragazzi. Siete l'enciclopedia dei videogiochi su Anchor, è uno dei miei programmi preferiti e credo anche di tanti, no? Spero, credo anche di tanti, quindi siete un punto di riferimento. È per quello che vi ho voluto qua, perché vorrei parlare di voi, del vostro programma, del presente del vostro programma, del passato del vostro programma e del futuro. Sentitela che marzullata che ho fatto. Una marzullata incredibile. Però ecco, vi ringrazio per aver accettato l'invito, perché non è una cosa scontata di questi tempi, poi che c'è stato il bomba libera tutti dopo la quarantena, è visto difficile riprendersi. Voi siete stati molto disponibili, io vi ringrazio tanto, ragazzi.
Beh, grazie per l'invito intanto.
Era doveroso, voglio dire. Siete ormai un podcast che ha superato la sessantina di puntate su Anchor, quindi avete anche un certo grado di anzianità che insomma è rispettabile, no? Allora, io volevo chiedervi come prima domanda, è la prima intervista che voi fate nella vostra carriera di enciclopedia dei videogiochi? Siete già abituati a questo genere di cose oppure no?
Abbiamo fatto un paio di promo più che interviste, e poi abbiamo fatto un'intervista a Ascoltare Podcast, ad esempio, che è un podcast che parla di podcast in generale. È un po' ridondante come spiegazione, però è così. E abbiamo fatto qualche altra collaborazione, siamo andati al Triangolo Nerdangolo, andremo probabilmente a Intrappolati nel Retro Gaming, comunque con vari fratelli che sono in giro per la rete.
E per quanto riguarda la vostra età, Alessandro, allora, Marco ha già detto che è il più grande e tu sei il più piccolo dei fratelli Corrado.
Eh sì.
Ma la vostra età poi alla fine qual è?
Ah, io ho 33 anni.
Io ho 37.
Ragazzi, siete veramente dei giovanissimi, sono quasi invidioso di voi. Ora devo trovare la maniera di rubare la vostra giovinezza. La porto qui in una fiala la riuso. Però insomma siete ben giovani, quindi ecco, prima di affondare il colpo sul discorso retro gaming, titoli di studio, signori, voi come siete messi? State parlando con uno che c'ha le superiori e basta, quindi state pure scialli, perché non c'è problema.
No, beh, io sono, anch'io ho le superiori, ho fatto, sono istituto tecnico industriale, sono un perito informatico.
Oh, un pigiatasti, bene. E Alessandro?
Io invece sono un muratore, di formazione sono un ingegnere edile, quindi quelli che vengono chiamati muratori, di lavoro faccio un ingegnere comunque.
Tra l'altro, guarda, io ho delle affinità con Marco, perché anch'io ho fatto il tecnico industriale, uno di quegli indirizzi sperimentali degli anni 90 che erano a metà tra l'elettrotecnico e l'informatico. E quindi non eri né uno sbucciafili e né un pigiatasti,
esatto.
Eri uno sbucciatasti, uscivi fuori così e non sapevi infatti dove collocare.
Il terrore di tutte le tastiere.
Sì. E, ora, il vostro titolo di studio ovviamente è una cosa, poi ovviamente la vita ci porta a fare altre cose, no? Ma il lavoro che fate adesso vi ha aiutato a fare podcasting? Diciamo, magari avete dovuto fare delle presentazioni, delle cose, io non ho idea del vostro lavoro, ragazzi.
Ma guarda, credo più che altro, per come lo stiamo organizzando, ci sia molto di ingegneria dietro, perché io sono un ingegnere appunto edile, poi ho lavorato in tutto tranne che l'edilizia fondamentalmente.
Quello è un classico.
Sono quelle skill da ingegnere che sto cercando di usare, di problem solving, di organizzazione del lavoro, organizzazione delle persone, gestione del personale, cioè tutte quelle cose che in realtà un ingegnere si mette, scompone e analizza, un po' lo stiamo facendo anche, cerco di portarlo all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, in cui appunto prendiamo un gioco, lo sbucciamo, lo analizziamo ed è sia all'interno del contenuto questa cura secondo me nell'analisi, ma anche poi in come organizziamo le puntate, il fatto che riusciamo a essere costanti ogni settimana, l'organizzazione di quella che è la pre e post produzione del podcast, insomma sono tutti piccoli aspetti che sicuramente essendo ingegnere sono un po' portato a gestire.
Eh certo, quello sì, ti può aiutare il profilo manageriale, quello che insomma ha avuto l'improve maggiore dal tuo skill scolastico. E Marco, anche tu? Che sei informatico a questo punto?
Sì, io sono, diciamo, sono finito a fare, dopo varie esperienze, sto facendo l'impiegato tutto fare in una ditta, e quindi siccome è abbastanza piccola mi occupo appunto anche delle cose informatiche, sistemare la rete, quando c'è un computer che non va chiamano me prima di chiamare un tecnico, quindi me la cavo con la mia, col mio titolo di studio, diciamo, sì. Poi ho imparato a fare...
Sei, diciamo, il sistemista ad honorem della ditta.
Sì, sì, esatto, non ufficioso, ecco, non ufficiale, sono quello dietro le quinte.
Beh, insomma, dai, comunque in ogni caso fate entrambi un lavoro che sicuramente non vi fa dormire di mente, perché voglio dire, se sei nell'ambito dell'informatica, beh, lo sai te meglio di me, c'è da stare sempre il passo col tempi. Mentre Alessandro, va bene, lui è un ingegnere, gli ingegneri si sa, hanno sempre ragione, no? Anche quando non ce l'hanno. Vabbè, dai, entriamo nell'argomento. Ragazzi, fratelli Corrà, come mai vi siete appassionati proprio di retro gaming, cacchio?
Non sono in realtà di retro gaming, più che altro l'enciclopedia... È un prodotto da un bel processo lungo, perché io ho iniziato a fare video su YouTube nel 2008-2010, una cosa del genere, parecchio tempo fa, e su giochi che mi piacevano e giochi della mia infanzia.
Sei stato anche uno dei primi, tra l'altro.
Sì, molto molto... ho iniziato proprio perché non c'era nessuno che faceva queste cose in italiano al tempo. E poi appunto il canale ha avuto una lenta espansione che continua ancora adesso, ma proprio perché non ho mai cercato l'intrattenimento di massa, ma proprio raccontare quello che sono le mie passioni anche di nicchia. E ad un certo punto, proprio con il dialogo che c'è stato con quelli che seguono il canale, è venuto fuori questo termine enciclopedia dei videogiochi, e condividendolo con Marco, che con cui abbiamo giocato ore e ore e ore insieme, abbiamo detto cominciamo a parlare di videogiochi veramente su un podcast. Abbiamo scelto questo media in notevole espansione, nuovo, abbiamo preso la palla al balzo nel 2019 e abbiamo cominciato a parlare di retro gaming proprio perché sono i giochi che conosciamo meglio, perché sono quelli della nostra infanzia, di quando giocavamo insieme.
Sì, esatto, perché oltre appunto a parlarne anche sul lato tecnico, comunque facciamo anche una piccola, l'analisi che facciamo, parliamo anche tanto di quello che abbiamo provato giocandoci, soprattutto nei retro game, quindi tutta la nostra esperienza delle ore passate insieme, perché è una vita che giochiamo insieme letteralmente, quindi...
Ma infatti, guarda, voi due con il vostro podcast avete un affiatamento tale, e io lo posso dire perché alla fine vi ho toccato, no? Tangenzialmente, entro una vostra puntata, camminate su due binari paralleli e c'è un affiatamento tra voi due che è raro veramente da trovare. E è bello anche sapere che siete due fratelli che condividete una passione che vi muove all'unisono, no? No, è notevole, complimenti, siete, come ho avuto occasione di dirvi già in passato, siete veramente due macine insieme voi due, proprio quando vi avviate mettete sotto tutto.
Grazie. Ecco, qui io racconterei un piccolo aneddoto di forse la prima volta che abbiamo collaborato in un media, anche se non parlava di videogiochi, quando eravamo abbastanza piccoli. Non so se Ale avevi ancora 10 anni o meno, che abbiamo fatto, avevamo uno stereo con una cassetta che abbiamo messo a registrare per una giornata, abbiamo registrato solo con un microfono aperto e abbiamo fatto varie rubriche, quindi diciamo è un primo esperimento che già da piccoli avevamo provato a fare.
Ma prendevamo, mi ricordo, fa conto che noi abbiamo una delle nostre prime console, noi abbiamo iniziato con un Intellivision inizialmente e poi siamo passati ad Amiga 500 Plus. E che ha delle musiche incredibili, e quindi le registravamo, ci mettevamo la nostra musica, la nostra voce in mezzo, quindi abbiamo fatto questi esperimenti qua, dovremmo averla ancora da qualche parte, sta cassetta, ma anche con cose prese dalla TV, quindi c'erano sigle di cartoni animati frammiste a giochi, a cose del genere.
Bello, eh? Guarda che questa cosa è bellissima, c'era già, voglio dire, un affiatamento e una voglia di creare a tempi non sospetti, bellissima sta cosa. E la domanda successiva che infatti volevo fare è quella riguardante la prima volta che avete registrato un podcast, quindi addirittura posso considerare questa, con i vostri esperimenti di quel tempo, era un embrione
in certo senso
podcast.
Sì, perché cose che abbiamo registrato insieme, il podcast è iniziato il giorno prima di essere pubblicato, quindi stiamo parlando di aprile 2019 per quanto riguarda l'enciclopedia, ma poi abbiamo registrato qualcosa nell'infanzia, abbiamo fatto anche gameplay insieme che poi sono finiti su YouTube, però effettivamente qualcosa di solo audio viene fuori quando andavo all'elementare io, quindi.
Che bello ragazzi, è proprio un percorso di crescita che ha delle radici solide.
Di podcast, oltre alla registrazione, e questa è l'enciclopedia. E poi, appunto, come diceva Ale, ha collaborato nei alcuni gameplay del canale. E siccome io, più che montaggio audio, me la cavo col montaggio video, perché è stata sempre una mia passione. Mm-hmm. E mi ricordo con ancora la macchina fotografica di nostro padre, abbiamo fatto un video montato da soli. Quindi qualche progetto c'era sempre per divertirci.
I fratelli Corrà sono vulcanici, bisogna tenerli fermi, bisogna imprigionarli da qualche parte perché conquisteranno il mondo proprio, ragazzi, veramente. E mi dite un po', quando appunto abbiamo detto nel aprile 2019 è cominciata l'enciclopedia dei videogiochi, giusto?
Mm-hmm,
e
esatto.
Cosa vi ha spinto? Cioè, ci sono state le prime puntate, avete visto come andava e poi... c'è stato un qualcosa che quella molla che è scattata, ha detto via, continuiamo perché stiamo andando bene e perfezioniamola puntata dopo puntata. Cioè, è stato un qualcosa che avete avuto voi dall'interno, la vostra iniziativa, oppure magari avevate già un obiettivo, eravate ispirati a qualcuno e volevate raggiungere un certo standard che avevate già chiaro nella testa?
Ma guarda, noi siamo partiti con quello che è l'elenco dei videogiochi che ho fatto sul canale YouTube, che abbiamo ho fatto perché sono io per la maggior parte, ma poi ci sono anche i video ovviamente con Yuga, e lì abbiamo fatto un centinaio qualcosa di giochi diversi, quindi siamo partiti da questo listone e abbiamo detto cosa vogliamo, di cosa vogliamo parlare. Abbiamo preso il primo, che è Metal Slug 1, e abbiamo deciso proviamo a vedere cosa viene fuori a fare un podcast. E abbiamo fatto la prima puntata, abbiamo fatto la seconda puntata, poi dopo una decina di puntate credo abbiamo trovato una formula corretta anche proprio di impostare l'episodio, e poi ci stiamo migliorando di volta in volta, abbiamo cominciato a chiamare ospiti, ma il core, diciamo, è io e Marco che parliamo di un gioco relativo.
Bene, quindi è stato un perfezionamento interno, comunque un'evoluzione interna vostra senza magari nessuna particolare ispirazione esterna, ecco questo.
Beh, anzi, più che altro è gratificante vedere poi gli ascolti, perché hanno cominciato a crescere pian pianino e abbiamo visto cosa funziona di più, cosa funziona di meno a seconda della puntata, e effettivamente vale certo. Molto. E abbiamo cominciato anche a vedere quali sono proprio le cose che non funzionano, le cose che funzionano, e abbiamo tenuto quelle che abbiamo cominciato a scremare, insomma.
Sì, senza tralasciare il fatto che comunque noi ci divertiamo sempre a fare questa cosa,
certo.
Quindi parliamo di giochi che ci piacciono e abbiamo parlato anche giochi che non ci sono piaciuti, ma comunque è stato bello parlarne, quindi c'è quello che trovo anche l'affiatamento giusto è anche quello, anche giochi che non abbiamo giocato ma troviamo sempre piacere nel farlo.
Beh sì, ma non è facile poi parlare di giochi che non ci piacciono, perché c'è tanta gente che può parlare di giochi che non gli piacciono, però bisogna sempre evitare, no, di caricare, come posso dirvi, di dargli troppo addosso, bisogna sempre mantenere un profilo un po' alto per riuscire, diciamo, a elaborare una critica oggettiva, no, non emozionale, sennò il podcast si ridurrebbe solo a dire fa schifo, è brutto, e sarebbe anche noioso, non ascolterebbe nessuno.
Sì, e anche, sai cosa, pensando ai vari... le varie riviste che c'erano una volta che davano che in realtà ci sono ancora adesso ma sono digitali, che danno questi score, e a volte sono influenzate perché si parla di case grosse, a volte è una opinione senza fatti, quindi proprio emozionale, nuda e cruda. O se prendiamo anche esempi famosi di recensori come l'Angry Video Game Nerd, per dirti, lui parla di giochi, ma lo fa con un personaggio molto cattivo. Noi siamo fan di, abbiamo cominciato a guardarlo insieme noi, l'Angry Video Game Nerd. Però se prendo alcuni giochi che conosco, vedo che non li ha analizzati tanto bene, cioè l'ha fatto per quello che serve per fare intrattenimento. Poi se tu vai a scavare ancora un pochino nel profondo, magari trovi che è una figata quel gioco. Oppure c'è quell'idea dietro gli sviluppatori, molto spesso andiamo a parlare proprio di chi ha sviluppato e cosa aveva dentro, per poter creare un gioco, insomma. Si vede poi quando c'è della passione dietro, oppure si fa un gioco semplicemente per soldi.
Eh sì, si sorpassa quella linea rossa, no? E si va oltre. Sì. Una domanda, questa l'ho già rivolta a altri, ma ora ve la rivolgo anche a voi. Ma voi, ma non vi vergognate un po' di essere dei podcaster? Lo so. No, perché ve lo spiego, perché io delle volte mi ritrovo a parlare al microfono, no? Faccio le puntate della Tritec. E mentre sono lì che parlo dico, ma Dio buono, ma io ma che sto facendo? Ma mi sembra di essere stupido, no? Perché parlo da solo e non riesco a immaginarmi il pubblico, gli ascoltatori che potrebbero gradire quello che dico. E c'ho dei momenti di scollamento interni che sono clamorosi. Ora, io penso che per voi questa domanda sia superflua perché me l'avete dimostrato che siete due macine inarrestabili, non vi fermate. Però delle volte c'ho questa domanda che mi capita nella testa, ma io mi dovrei vergognare di queste cose? Ce l'ho il dubbio, voi non ce l'avete mai?
No, in realtà io tutta questa cosa del podcast, che è una prima esperienza ufficiale per me, l'ho presa come una sfida, perché io sono anche in un gruppo e canto in un gruppo, quindi da frontman sono abituato ad avere il pubblico. Quindi in questo caso qua per me è più difficile, l'inizio è stato più difficile, infatti mi incartavo, quindi però l'ho presa come sfida appunto per migliorare, essere anche più fluido, e che vedo che sta dando dei frutti, quindi io sono molto contento, non mi vergogno affatto, anche se effettivamente diciamo le prime volte tra l'altro ci trovavamo a casa mia e quindi registravamo faccia a faccia. Poi con la questione del virus registriamo adesso ognuno da casa sua, quindi fa un po' strano, soprattutto per i vicini che mi sentono parlare attraverso i muri. Però no, io la prendo positivamente.
Io ho un po' l'effetto contrario, nel senso che anch'io facendo i video soprattutto all'inizio, ti dico, avevo questa sensazione di dire ma li guarda qualcuno, ma con chi sto parlando, ma... E qui vedi la differenza, ad esempio, che c'è nel fare Twitch, dove hai una chat con cui parlare, quindi hai un po' di conforto e un po' di feedback diretto. Invece se fai un video, prima lo registri, poi lo monti, ti devi riascoltare la tua voce, non sei abituato a riascoltare la tua voce e tutte queste cose qua, e effettivamente c'è un po' di sensazione strana. E fare il podcast invece mi ha aiutato, perché appunto avendo mio fratello vicino, potendo parlare con lui, si vede che se non ho più niente da dire io, si inserisce lui e viceversa, e quindi abbiamo questi momenti di affiatamento che rende ancora più facile parlare.
Un'altra domanda, pensate che la maggior parte dei gamer, no, in Italia siano interessati alla storia dei videogames, oppure siano distratti nei confronti di questo genere di cose, no? E gli interessi alla fine soltanto le novità dell'ultimo momento, e via è una, e via l'altra, e via la... Tipo, non so, hai visto, è uscito Last of Us 2 e c'è stata una settimana in cui il mondo ha parlato di Last of Us 2. Finita quella finestra lì, Last of Us 2 è scomparso. Ora probabilmente saremo in attesa di qualcos'altro. Però non vi sembra che appunto i gamer in Italia siano proprio veramente distratti e poco attenti a... che so, alle cose retro, ecco.
Allora, è una delle cose su cui abbiamo parlato parecchio, ed è uno dei messaggi che proprio con l'enciclopedia vogliamo dare, il fatto che c'è il retro game, c'è la novità, ma stiamo sempre parlando di videogiochi. Quindi una delle cose che cerchiamo di fare noi è quello di collocare nel tempo un gioco, però che io ci giochi 20 anni fa o adesso non è che ci sia tanta differenza. Se un gioco è figo, basta. Cioè, lo puoi prendere adesso come lo puoi prendere 20 anni fa sicuramente. E parlando di quello che è il pubblico, visto che il pubblico è ingigantito da quello degli anni 80-90, abbiamo i vecchi come noi, in certo senso, che hanno vissuto quell'era e ne parlano con nostalgia, e hai questi i giovani che effettivamente vanno dietro all'ultima moda. Però è un fuoco di paglia, come hai detto tu, The Last of Us, come si è parlato tantissimo di tantissimi giochi che escono, se ne parla tantissimo, c'è tanto hype prima dell'uscita, se ne parla molto di più prima dell'uscita, poi esce dopo una settimana vecchio.
Esatto.
È una cosa che non apprezzo tanto, proprio perché è un consumo, invece non dovrebbe essere consumato un videogioco, dovrebbe essere vissuto, ed è quello che cerchiamo di dire e di fare. Però credo che dall'altro lato ci sia un po' un trend di questi ragazzi che cominciano a crescere e cominciano a scoprire di più. Perché? Perché il mercato gli sta dando dei no colossali. Il fatto che vengono ritardati dei videogiochi, che costano i videogiochi, e ad un certo punto i genitori non ti danno più soldi per comprarli, quindi perché? Perché stai crescendo, quindi ti devi fare una vita. E quindi con la crescita delle persone credo ci sia questa voglia anche di espandere i propri confini. Ah, mi devo recuperare questo, mi devo recuperare quello. E quindi c'è questa voglia che vedo molto, ad esempio, nella comunità che gira intorno a Azione Catodica, che è un gruppo di persone che ruota intorno a Kenobi, a Bizboch, a tutta questa marmaglia di persone che parlano di giochi retro a ragazzi giovani. E devo dire che fanno un ottimo lavoro, perché invogliano le persone a conoscere di più. Questo è l'importante, secondo me.
Sì, anche per me, sono perfettamente d'accordo con te. Marco, hai da aggiungere qualcosa in merito?
No, beh, volevo solo, perché la mia visione appunto fiabesca del fatto che soprattutto un ragazzo giovane abituato a tutti i giochi moderni, esatto, che vedendo tipo come si dice, il risveglio, cui ha voglia, detto, ma com'era questo gioco? Magari non era così male, e trova comunque la possibilità, attraverso il programma nostro e comunque anche tutti quelli che ne parlano, di ritrovare quindi questo risveglio videoludico che comunque sì, con anche, come diceva Ale, di Azione Catodica succede, quindi facciamo, come si dice, no pubblicità, progresso, però una cosa del genere.
No, promozione, sicuramente promozione.
Esatto.
Sì.
Uno degli scopi è anche quello di non dire proprio tutto di un gioco, ma invogliare proprio chi ci ascolta a provarlo. E il fatto di avere anche una comunità, una community, come si dice, dietro, di persone che dicono che bella quella puntata, non vedo l'ora di giocare a quel gioco, vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro, insomma, in questo.
Eh beh, quello sicuramente. Ah, a proposito, ragazzi, guardate, ma tra le varie puntate delle varie stagioni, voi adoperate la divisione di stagioni? Mi sembra di no, avete la numerazione, siete alla 60, la prossima è la 64, no, di puntate, se non sbaglio.
Che è già uscita, la 64, esatto, e faremo la 65 che esce domenica prossima. Abbiamo una numerazione che è continua. Però effettivamente siamo divisi a stagioni con gli anni, quindi la stagione 1 è il 2019, la stagione 2 si concluderà questo Natale nel 2020.
Capisco, ecco, nelle varie produzioni durante queste due stagioni, no? 19, 20, sì, c'è una puntata che vi è venuta particolarmente male?
Allora, più che si è venuta bene o bene, è stata più difficile probabilmente da registrare. È stata quella su Final Fantasy VII, secondo me, perché c'è talmente tanta roba da dire che è stato difficile, cioè difficile, è stato complicato incanalare tutte le robe da dire in modo da venire fuori un discorso non troppo confusionario, ma neanche troppo specifico, perché sennò veramente non si finiva più.
Ho capito, quindi era complessa, particolarmente complessa.
Sì. Però il gioco è molto bello.
Perché io ce n'ho alcune, ad esempio, soprattutto le prime, quando facevo i Cugini in pillole, no? Che era l'embrione di quella che è Atariteca, che le riascolto e dico, madonna che schifo, porco, come è venuta male questa, non la riascolterei mai. Invece vedo con piacere che, insomma, voi bene o male avete mantenuto uno standard abbastanza, insomma, lineare e anzi esponenziale.
Per farti un esempio, forse, di puntata che non è venuta benissimo, ti potrei dire quella di Retrograde, che è la nostra puntata 8, quindi ancora eravamo nei primi mesi, è uscita a giugno, adesso che vedo, quindi a 3 mesi, insomma, dalla partenza. Non è venuta tanto bene, più che altro perché abbiamo scelto un gioco che è molto scarno, perché è un rhythm game side scroller abbastanza semplice, e lì veramente non avevamo quasi nulla di cui parlare, e per quello appunto a un certo punto ci siamo trovati a dire e adesso cosa diciamo, e quindi siamo un po' limitati a descrivere e basta. Poi io ce l'ho comunque nel cuore quel gioco, però magari non traspare, diciamo, all'interno della puntata.
Ragazzi, è difficilissimo prendervi in castagna, nel senso che veramente avete una professionalità estrema. Io vi ammiro, ma vi ammiro davvero. Vorrei essere come i fratelli Corrà, tutte e due insieme dentro di me. Potrei essere la vostra custodia, magari.
la culla.
Posso arrossire durante un podcast?
A voglia. Ora, però, bando alle ciance, perché ho due domande che sono veramente delicate. Qui ci si avventura nel campo minato della community dei retro gamer, che già mi vengono la ciccia di gallina, mi viene, si dice, dalle mie parti. Allora, volevo sapere cosa ne pensate voi della comunità dei retro gamer. Prima Alessandro mi ha accennato appunto della vostra collaborazione con Kenobit, di questi personaggi che non sono più giovani, ma riescono, questa è la mia opinione, riescono benissimo e in maniera eccellente a parlare con i giovani, e riescono a essere immediati, sintetici, hanno un livello di comunicazione per me altissimo e notevolissimo. Però mi rendo conto che non tutti la pensano come me nella cosiddetta community del retro gamer. C'è qualcuno, magari, che io li chiamo i professoroni, i parrucconi. Ecco, secondo voi la community adesso, nel 2020, dei retro gamer riesce a comunicare ai giovani?
Guarda, è uno scontro generazionale, come c'è stato sempre, come quando sono usciti i videogiochi e c'erano i genitori che dicevano no, vai fuori a giocare come facevo io una volta a pallone. Perché? Perché è uno scontro, nel senso che hai il vecchio che ti dice che è meglio giocare al pallone e il giovane ti dice no, è meglio giocare ai videogiochi. E qua è la stessa cosa identica, come ci sono i ragazzi che dicono che schifo quella grafica, è meglio il gioco moderno. Dall'altra parte ci sono i vecchi, che appunto siamo anche noi in un certo senso, che diciamo i giochi di una volta erano meglio, e quindi c'è questa nostalgia che ti fa appunto essere superiore, e invece non, la nostalgia non dovrebbe esserci, ed è una cosa che ho imparato io, è il fatto di togliere la nostalgia da questa cosa e dire, trovarsi e neanche rivivere, ma proprio far scoprire a un ragazzo un gioco che non ha mai giocato prima, che sia uscito 20 anni fa, non interessa. Cioè, è un gioco. Guarda che figata questo gioco, adesso. Giocalo adesso. Sì. Questo è il bello, il fatto di poter togliere il tempo e la nostalgia e l'aspettativa dai ragazzi e dirgli guarda che figata, condividi qualcosa di positivo, no? E lì trovi il contatto, secondo me.
Anche per me. Io di solito, questa è la mia opinione personale, però per me sono stato l'idea che nell'ambiente del retro gaming ci sia una specie di piccola casta, una piccola bolla di anzianotti, diciamo, che invece, al contrario del messaggio, diciamo, più giovane e diretto, come abbiamo detto prima, come lo può fare Kenobit, puntano a dirti guarda, questo è il gioco, provalo perché è meglio. Era fatto con 16 kilobyte, c'era lo sprite tutto modellato, ricordatelo mentre giochi. Cioè, capisci, si perde di vista il gioco, che poi è lo scopo, esatto, del videogioco, e si entra in un campo che è da nazi nerd, da turbo nerd, che ti fa sprecare cellule neurali e energia per puntualizzare delle cose futili che non ti fanno neanche più capire perché stai giocando a quel gioco lì.
E c'è anche il peggio, che appunto dici, c'è chi dice fa i giochi vecchi, i giochi retro sono più belli, sono i migliori, altro che questi giochi qua. Però magari una volta che uno dice ah ok, allora fammeli provare, ma lascia stare, cosa vuoi che non capiresti? Quindi no. ti lanciano il sasso e dicono no, o sei nato in quella età là oppure niente.
Sì.
Però adesso, affacciandomi, perché io ammetto sono un retro gamer, perché appunto vista l'età e comunque l'esperienza, però sono sempre stato per le mie, non ho mai esplorato la comunità, la community. del retto. Adesso con, appunto, anche con l'enciclopedia mi sto facendo più una cultura di chi la sta portando avanti. Devo dire però che c'è sempre più l'aspetto positivo, come diceva Alessandro, del non far rivivere le vecchie glorie, ma dire guardate che ci sono giochi validi anche adesso, cioè che valgono i giochi vecchi, ma non sono vecchi perché sono senza età, sono eterni.
Secondo me sono uno la risposta dell'altro, cioè i nostalgici pensano e ce l'hanno coi giovani, quando in realtà dovrebbero avercela con le major che fanno pagare e fanno dei giochi che sono vuoti rispetto a quelli di una volta dal punto di vista delle storie, magari dalla profondità di trama, e ci sono tantissime motivazioni per cui alcuni giochi di adesso sono minori rispetto a una volta, non dal punto di vista tecnologico ma proprio di contenuti. Perché? Perché devono essere di massa, devono essere non hanno limitazioni che servivano alla creatività, perché il fatto di dare delle limitazioni, di dover far stare un gioco in un dischetto, adesso non c'hai più questa cosa, non hai limiti, esatto. Quindi puoi fare quello che vuoi, e quindi anziché prendersela con chi fa i videogiochi, se la prendono con le persone che le giocano e che sono i fan, sì. e che non dovrebbero essere. E dall'altra parte i ragazzi che criticano i retro gamer, perché appunto parlano sempre dei vecchi pixel impolverati, quando in realtà ti stanno semplicemente dicendo guarda che non ti servono 70 euro da spendere per un gioco, puoi usare qualcosa di, cioè con 70 euro ti compri una vecchia console retro che dentro ha centinaia di giochi, o ti fai un Raspberry Pi e ci metti dentro tutte le ROM che vuoi. Cioè non serve che tu spenda 70 euro per un gioco che tra una settimana è vecchio, puoi viverti miliardi di videogiochi che sono tutti belli, hanno tutti quanti una piccola dose di felicità, e ciascuno è diverso dall'altro. Cioè veramente, ovviamente ci sono giochi vecchi anche molto brutti e c'è chi c'è fatto una carriera sopra, però effettivamente me la prendo con un altro giocatore, quando in realtà se proprio devo essere negativo verso qualcosa, magari evito di fare quella determinata cosa, evito quel gioco grosso, evito quella di spendere così tanti soldi, insomma.
Tra l'altro sarà divertente magari tra una ventina d'anni vedere che i giochi di adesso che diventeranno retro game, giovani di adesso che si lamentano di quelli vecchi, e i vecchi che quando saranno ancora generazioni future, quindi sarà tutto un intreccio pazzesco, secondo me.
Sì, ma infatti c'è già il ricambio generazionale in corso, non so se ve ne siete accorti, cioè ormai secondo la mia impressione personale tutto ciò che è accaduto negli anni 80 è già roba da dinosauri, quello se si comincia a parlare attivamente di retro gaming negli anni 90, e c'è qualcuno addirittura che fissa l'asticella al 2001 quando uscì la PS2, cioè, e sarà sempre più così, più si va avanti più l'asticella si alza e più roba dietro rimane da primitivi dinosauri.
Sì, anche perché il passo avanti della tecnologia è stato un balzo molto grosso negli ultimi anni, quindi c'è proprio, si nota una differenza molto grossa. Sì. E quindi sì, si accorcia il tempo delle varie generazioni.
E c'è un'altra cosa secondo me, c'è un'altra cosa secondo me che ha a che fare proprio con la tecnologia, con l'evoluzione, che ci sono tantissimi giochi adesso che ispirano o sono ispirati da giochi retro, nonostante siano, cioè abbiano la possibilità di fare cose fighissime, decidono gli sviluppatori di fare qualcosa in stile retro proprio per limitarsi e per far passare un altro messaggio, e quelli sono forse anche i più criticati, ho visto. Sì. C'è un gioco che è uscito ultimamente, faccio un esempio, che si chiama Eternal Castle, tra l'altro produzione italiana, un gioco in grafica CGA che ha quattro colori, uscito adesso, è fantastico come gioco, criticato perché potevano mettere due colori in più, senza capire che è stato fatto così proprio per far passare invece un'altra cosa, non che il gioco non è grafica, il gioco è gioco.
Sì, sì, però poi dopo il pubblico non si accontenta mai, no? Perché poi escono giochi come Virtuaverse, Theta Division, E le critiche sono all'opposto, voi vi siete approfittati di quel look per racimolare facile successo, avete lucrato su un'impostazione grafica e non è genuino, che schifo, capite? Cioè, dopo si va nella malattia mentale, dopo non si accontenta mai nessuno, ragazzi, è un problema.
È un discorso che ciascuno di noi ha voglia di vedere qualcosa e la critica è facile, il pubblico è alto e più alto è il pubblico più la percentuale di critica, cioè non riesci mai ad accontentare tutti ovviamente, e poi ci sono tante correnti perché c'è chi estremizza sempre qualcosa e il gioco deve essere originale, bene, se non fai qualcosa di originale il gioco è brutto, e il gioco deve essere grafica 3D, deve essere la grafica con più poligoni possibile, se non superi quella soglia di poligoni il gioco è brutto, deve avere una musica fighissima, se non ha quella musica fighissima il gioco è brutto e così via. E invece è un bilanciamento di tutto, non c'è nulla che deve essere estremo.
Certo, ovviamente, l'arte di trovare un compromesso, per poi che sia accettabile, che sia anche obiettivo alla fine, non si può estremizzare. Cara enciclopedia dei videogiochi, quindi a tutte e due i fratelli, caro Yuga e caro Ace, ma voi in questo momento state esplorando altre forme di media per comunicare? Mi è sembrato di sentire la parola Twitch nell'aria prima.
Sì, è un o meglio, per il brand Enciclopedia dei Videogiochi, senti paroloni adesso che tiro fuori.
Sì, oggi proprio.
È un podcast, quindi abbiamo deciso di rimanere nell'ambito podcast. Poi chi lo sa, perché i progetti ci sono e come. Twitch è un po' l'evoluzione invece del mio brand, quello di Ace the Brave, che è partito da YouTube. Adesso YouTube sta scemando vertiginosamente, diciamo, anzi si sta spegnendo pian pianino,
si sta spegnendo
in realtà continua a essere visto, ma si sta spegnendo per i più piccoli, ovviamente sto parlando più che i grandi che continuano a sopravvivere, ma è sempre più difficile, e credo che un'evoluzione sia stata appunto il mio aprire, credo di averlo aperto all'inizio di quest'anno. No, in realtà su Twitch ci sono da un sacco, ma ho cominciato a fare delle live un po' più attivamente dall'inizio di quest'anno con la connessione nuova. Ecco, questo è stato un incentivo e quindi in quel frangente lì ho modo anche di lavorare dietro le quinte all'enciclopedia, di esplorare videogiochi in maniera più distesa per poi andarli a confezionare in una puntata.
Ma correggimi se sbaglio, perché forse ho capito male. Twitch, il media Twitch, Ace the Brave, sì. Azione catodica, ok? Azione catodica.
Sì.
Come siete connessi, come siete collegati e che incentivo porta per uno spettatore, perché Twitch si guarda, seguire, Ace the Brave e seguire Azione Catodica?
Guarda, io ho avuto, la mia esperienza è stata, ho fatto Twitch tantissimo tempo fa a fatica, però non ha funzionato, poi mi sono dedicato a YouTube, poi sono ripartito con Twitch. Quando sono ripartito ho cominciato a fare i giochi i let's play che stavo preparando in quel momento per YouTube, li ho registrati semplicemente in diretta, e il pubblico che è arrivato ha cominciato a interagire e a dirmi: guarda che c'è questo ragazzo, mi consigliavano altri canali da vedere, e alcuni facevano parte di Azione Catodica e mi hanno fatto conoscere questa community. Sono stato invitato a entrare dentro questo gruppo, che è un gruppo di streamer capitanati da quello che è il canale Kenobisboch, quindi Kenobi e Babich, che è un bellissimo canale, tra l'altro gestito da 6-7 persone diverse, mi sembra di capire.
No, parli con uno che seguiva Andrea Babic e Fabio Bortolotti quando erano ancora su Hitbox, che
ricordi
le prime direttine con le cassettine, con il giorno del tentacolo, facevano quelle cose lì, io ero già lì in pole position, quindi so cosa intendi.
Avevo fatto un esperimento anch'io su Hitbox, prima che si chiamasse Hitbox, si chiamava in un'altra maniera, che adesso non mi ricordo, o forse ha cambiato nome dopo. Comunque sì, conoscendo questa community mi ha travolto il fatto di utilizzare il retro game, ma vedere che il pubblico era giovane, ho detto è una cosa che funziona. Ho avuto modo di parlare insomma con quelli che sono della comunità e pian piano anche collaboriamo, nel senso che io registro la mia diretta, ho un orario serale, non troppo tardi, quando finisco io vedo che c'è sempre qualcuno di Azione Catodica attivo, e quindi mando i miei spettatori direttamente di là e viceversa, è un bello scambio insomma di pubblico che hanno un intrattenimento per quanto vogliono, soprattutto se sono ragazzi che sono a casa per le ferie, per il virus eccetera eccetera.
Ma questo è un progetto di Ace, Yuga non c'entra su Twitch?
No, io sono fuori da questo progetto, perché non ho la vocazione da YouTube, cioè ho il mio canale ma sono video vecchi, sporadici, quindi sì, il progetto è praticamente di Alessandro e l'enciclopedia poi di videogiochi invece di tutti e due. Certo. No, io diciamo sono l'eremita un po' predicatore che più che usare i media predico al bar con gli amici.
con lo spritz.
Esatto, quindi il mio è un po' meno di massa, è più mirato.
Capisco.
Beh, è una cosa che ci rende molto complementari anche questa, cioè io sono molto più sul social, sul parlare con le persone, sul interagire, social media eccetera eccetera, e magari Yuga è un pochino più riservato, è un po' più passionale e vive anche quello che è un aspetto fondamentale in realtà del videogioco, che è il single player, proprio il fatto di ne parlavamo ieri tra l'altro in una puntata che sentirete, del fatto che il videogioco è anche una cosa molto intima per molti, ed è quello che una volta era considerato il nerd, quando veniva preso in giro il nerd, perché adesso non lo è più, era quello molto introverso che si teneva dentro le cose molto.
Adesso il nerd è di moda e quindi sai com'è.
Sì, è diventato mainstream, quindi...
sì, mainstream, è diventato mainstream, è vero, verissimo.
Esatto,
verissimo.
E infatti a volte mi capita appunto uscendo nei posti, insomma nei locali eccetera, o comunque quando ci si ritrova, che mi capita qualcuno che si spaventa nerd e faccio una bella interrogazione.
Bravo.
Faccio un po' l'anziano bacchettone.
Sì. Poi dopo se non è bravo, fuori.
Esatto.
In corridoio.
Domani
corridoio.
Accompagnato dai genitori che ti interrogo su Pac-Man. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, comunque mi piace confrontarmi anche con persone più giovani che comunque condividono la passione, e quindi non conoscendo anche i giochi vecchi cerco di fargli di lanciare il messaggio come l'enciclopedia dei videogiochi, che non è importante che sia un gioco di 20 anni fa, è comunque un gioco bello che vale.
Ma credo sia anche proprio una cosa, la scelta del nome enciclopedia dei videogiochi deriva da proprio la comunità, la community, era un modo per dire tutto quello che vogliamo fare, molto semplicemente. Però abbiamo pensato che un'enciclopedia sostanzialmente è il professorone che ti spiega le cose, no? Giustamente. Vero. Come hai detto prima, però abbiamo sempre cercato di tenere fuori questa cosa, cioè l'enciclopedia è, siamo all'inizio del podcast, facciamo la puntata 1, l'enciclopedia è un libro vuoto, dobbiamo riempirlo, lo riempiamo noi e lo riempite anche voi che siete le voci, che siete gli ascoltatori, anche le voci che ci danno un feedback. Già dalla prima puntata abbiamo subito detto, se volete dire qualcosa voi mandateci un vocale, lo integriamo all'interno della puntata.
Che poi su Anchor vi riesce benissimo, perché vi offre la possibilità di farlo, è bellissima sta cosa.
È una cosa che secondo me manca ancora, ma sta per arrivare, sarà quella di poter fare dei commenti con il timestamp. Sai come su YouTube che tu puoi mettere il commento e fare un riferimento a quando?
Sì, metti il fleghettino del punto del video dove...
Sì, come anche su SoundCloud.
Esatto, su SoundCloud c'è il momento preciso che appare, e probabilmente lo farà o YouTube, allora sicuramente lo farà YouTube, questo non ci piove, ma credo lo farà anche Anchor, lo spero.
Speriamo.
In modo che uno ascolta e poi ogni tanto vede che c'è un commento di qualcuno che scrive quella cosa in quel momento, è fighissimo. Bello. Secondo me. Ed è uno dei motivi per cui Twitch funziona così tanto, perché avere una chat a fianco che interagisce e nota se io faccio un errore a dirlo, lo leggo che c'è qualcuno che me lo dice in diretta, ad esempio, oppure succede qualcosa e vedi le risate delle persone, quindi hai le reazioni nel momento giusto, e tranquillamente gli altri media di creazione, insomma, di contenuti, lo faranno.
Voi avete iniziato praticamente durante il momento in cui l'onda dei podcast stava salendo, stava aumentando, e in questi ultimi due anni in pratica il podcasting è cresciuto esponenzialmente, su questo non ci piove. Come la vivete questa cosa qui? In parte me l'hai già detto prima, hai detto sei molto contento di vedere gli ascolti che crescono, però è proprio bello. Tra l'altro so che anche tu, Ace, ti sei ritagliato un posto all'interno del festival del podcasting, sei uno sostenitore attivo, no?
E... beh, anche uno all'interno dell'organizzazione, a dire la verità. Beh,
ah, ho capito, pensavo però fosse una specie di volontario. C'è scritto volontario.
No, sono considerato volontario, esatto. Non vengo pagato, vuol dire quello, però sono dentro l'organizzazione.
Insomma, ti ha preso proprio bene, ha preso proprio bene.
Sì,
cosa.
Sì, perché il media del podcast era in forte crescita nel mondo, in realtà, nel 2018-2019. In realtà esiste da un sacco. E esperimenti di podcast li ho fatti anch'io in passato qua e là, però non era ancora il momento, secondo me. Abbiamo deciso di farlo nel 2019 perché c'era questa forte spinta, ho detto tra poco arriva in Italia, dobbiamo farlo. Effettivamente ci ho visto giusto, perché
nel giro
di sei mesi, quando c'è stato poi il festival nel 2019 a ottobre, noi siamo arrivati con un podcast di sei mesi. E parlando con altri podcaster, colleghi, che tra l'altro hanno un'età completamente diversa da quando facevo i raduni di YouTube, dove avevi tutti ragazzini di 20 anni, qua in realtà chi fa podcast è di una fascia d'età molto superiore, ci sono pochi giovani che effettivamente fanno podcast. Uh-huh. E appunto, conoscendo le altre persone che fanno podcast completamente diversi dai videogiochi, vedevo come abbiamo gli stessi problemi, abbiamo le stesse aspettative, le stesse passioni, no, o meglio, sono passioni diverse, ma abbiamo tutti la stessa maniera di affrontare proporre il proprio prodotto. E, uh-huh. E quindi mi ha dato ancora più energia, personalmente l'ho riversata su Yuga mi ha fatto da specchio, sai, io e lui siamo molto così. Ogni tanto ci troviamo semplicemente a parlare e a alimentarci a vicenda, a fomentarci a vicenda di queste cose, perché funzionano.
Io tra l'altro sono riuscito a entrare tra i podcast emergenti di questo festival del podcasting, quindi sarei anche passibile di voto per chiunque ascoltasse questa trasmissione.
Esattamente, l'anno scorso è partita la cosa dei podcast emergenti, sono arrivato lì grazie al fatto che siamo un podcast emergente, che eravamo un podcast mm-hmm. emergente, e quest'anno... Io nell'organizzazione ho in mano anche la parte di podcast emergenti insieme a altre persone, e stiamo preparando insomma qualcosina dietro le quinte, che se ci troveremo a Milano quest'ottobre, dico ancora se, perché non sappiamo ancora.
Infatti il domandone che ti volevo fare adesso era ma poi si svolgerà o no questo festival podcasting?
Allora, si svolgerà sicuramente sì. Il fatto che si svolga dal vivo o in live siamo ancora veramente sul chi va là, perché noi abbiamo cominciato a organizzarlo a marzo, a trovare il posto, a capire la logistica, quando farlo, chi farlo, eccetera, e l'abbiamo fatto a marzo, quando stava chiudendo tutto, completamente tutto. Però siamo riusciti a tirar fuori un budget, a tirar fuori un posto, a tirar fuori degli sponsor, che tra l'altro sono più o meno il doppio di quelli dell'anno scorso, quindi... Tutto sta raddoppiando il numero di podcast emergenti, il numero di partecipanti e anche il numero di sponsor, location più grande, insomma c'è parecchio da tener conto. Anche noi dell'organizzazione siamo una ventina di persone a fare i conti, e quindi si spera tanto di poterlo fare a Milano. Se non riusciamo a farlo, purtroppo dovremo farlo in un'altra maniera, ma a livello di contenuto vogliamo mantenere tutto. Poi a livello di stringere mani con persone e conoscere persone, dovremmo fare in un'altra maniera se dovessimo farlo solo online, scusami.
Ecco, questo è il segnale che indica che siamo quasi alla fine. Mancano due domande prima di finire. La mia mucca del Trentino Alto Adige, sentite.
Ah, era una mucca. Ah, ok. No.
È una mucca. E infatti guarda, le ultime domande per l'enciclopedia dei videogiochi, per Ace e Yuga...
E una di queste due è una domanda che io ho chiesto nel gruppo Telegram di Atariteca. Ho detto: ragazzi, io avrò a breve l'occasione di parlare con Ace Yuga dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Volete che io gli rivolga qualche domanda particolare per vostro conto? E è venuto fuori il signor Massimo Belardi. Non so se lo conoscete, ha un podcast che è Giga la Panca.
Io l'ho già sentito, sì, sì.
E dice: io vorrei sapere dove trova Ace il tempo per fare tutto quello che riesce a fare. Ma usi delle ottime droghe?
Spoiler, ha una controfigura.
Ah, esatto, esatto.
Il doppelganger, cioè, il sosia uguale. Mamma. Ma il sosia cattivo ce lo potresti avere? No, il tuo fratello è buono.
Ce l'avevo in una storyline del canale, ce l'avevo, perché il mio personaggio su YouTube è me con la canottiera rossa col play di YouTube. E avevo per una puntata una versione nera con la pausa anziché il play, che era la mia versione cattiva. No, è una cosa interessante e a cerchio ti rispondo con quello che ho detto prima. Essendo un ingegnere ho la facoltà di... Ho un po' il dono della sintesi su questo. Nel senso che se... Spiegherò che ho il dono della sintesi nella maniera più complessa possibile, che è una cosa bellissima. No, però semplicemente se voglio fare una cosa sono molto determinato e riesco a organizzarmi molto bene il tempo. Ho anche tantissime persone a fianco che mi danno una mano, senso non persone che mi danno una mano fisicamente, ma la famiglia, gli amici, mio fratello, che proprio mi sostengono su questo, e quindi è bello poter permettermi questa cosa.
È già a metà lavoro, guarda che conta tantissimo, veramente. Il sostegno interno, familiare, poi accidenti, è il 50% sì, dell'impresa.
Poi tieni conto che quando io ho iniziato YouTube ero ancora all'università ed ero nel periodo subito dopo un momento in cui facevo 12 ore di lezione al giorno perché stavo finendo la triennale e stavo contemporaneamente seguendo i corsi della specialistica, quindi ho fatto questo periodo molto intenso con un sacco di esami in mezzo. Quando mi sono laureato nella triennale ho avuto un attimo di discesa, ho detto ok, adesso voglio fare qualcosa di mio e ho aperto il canale YouTube e quindi poi è diventata un, come si dice, ero già allenato a farmi queste giornate belle lunghe e poi semplicemente è stata una questione di ok, adesso devo lavorare, ok, devo andare a lavoro, come faccio a ridurre il tempo che mi serve per fare questa cosa? E quindi è molto anche di tecnica, per dirti.
E lì è entrato un ballo le droghe sintetiche,
sì, quel momento, esatto, lì che... ascoltarsi i podcast al doppio della velocità e tagliarli, sì, mentre li stai...
di notte mentre dormi, così un giorno dopo li sai a memoria, no?
Esatto.
Il fantomatico modo di imparare l'inglese negli anni 80. Vabbè, no, niente ragazzi, a questo punto io interrompo l'intervista qui perché vi vorrei anche chiedere, questo ovviamente in via strettamente personale, se avete da darmi un particolare consiglio per curare meglio il mio di podcast che è Atariteca, come lo migliorereste, però mi rendo anche conto che siete talmente indaffarati che ci sta benissimo che non abbiate mai ascoltato e forse va bene così. Però ecco, in generale a un neofita che si imbarca nell'avventura del podcast, che consiglio gli dareste? Ecco, facciamo una marzullata così, dai.
Io ti rispondo con una domanda: perché uno dovrebbe ascoltare Atariteca?
Vabbè, per scoprire la retroscena del retro gaming col sorriso sulle labbra, senza prendersi tanto sul serio e insomma uscendo dall'ascolto anche con l'animo un po' più sollevato. Ecco. Questa sarebbe la mia risposta.
Quindi secondo me è una puntata del podcast la costruisci su una frase chiave più o meno. Quindi oggi parliamo di questa cosa qua e poi lo infiocchetti come sai farlo tu. Perché tu sei molto bravo a...
Non dirlo, non dire che sono bravo a spacciare la cacca per cioccolata.
No, io sono un maestro a fare dei complimenti che sembrano degli insulti.
Ecco fatto.
Però quello che voglio dire è, tu sei bravo a fare perifrasi e a condire molto di parole un concetto anche semplice, e forse non arriva direttamente all'ascoltatore quello che dici, nel senso che tu hai dentro questa cosa che vuoi dire, ma infiocchettandola un po' troppo forse non passa il messaggio fondamentale. Quindi magari mettere ogni tanto un paletto o comunque una frase chiave su cui tornare col discorso ci può stare tantissimo, ti aiuta parecchio.
Va bene.
Io invece dal lato emozionale, perché questa è anche, cioè mi considero anch'io per quanto poco un neofita, e non solo per te ma per chi anche volesse cominciare, prime esperienze, è proprio farlo prendendolo come un divertimento, una cosa proprio la passione, ma una cosa che proprio ti no, che non pensi già al ritorno, però è proprio una cosa che ti piace, perché si sente tanto, cioè, se fai come tutte le cose, se fai una cosa che ti piace si sente anche se qualcuno ti ascolta.
Anche perché abbiamo fatto una puntata, giusto mi hai fatto pensare, che ci sono arrivate delle critiche, ma non critiche negative, critiche costruttive, proprio da una community che è genuina, e questo è anche il bello, che ci hanno detto, si sentiva che in quella puntata non eravate al 100% connessi, nel senso che c'era qualcosa che mancava, sai? Abbiamo fatto delle puntate che sono molto confusionarie, ma che trasmettono qualcosa di specifico, che è la passione, e ci sono delle puntate invece in cui siamo stati molto più schematici, quasi freddi, e nonostante avessimo detto più cose, non è venuta fuori quella parte emozionale che è una delle due anime del podcast proprio.
Ottimi consigli, ragazzi. Grazie all'Enciclopedia dei Videogiochi, a Ace e Yuga, che siete stati qui in Atariteca con me e mi avete anche dato questi ottimi e splendidi consigli. Io, ragazzi, vi saluto. Ci sentiamo su Anchor con la prossima puntata del vostro podcast e speriamo anche fisicamente ci vedremo al Festival del Podcasting a Milano, se tutto va bene. Se Dio vuole.
Sì. Se Dio vuole, sì.
Anzi, grazie di averci dato questa opportunità, di averci invitato, è stato molto molto piacevole.
Beh, meno male, perché il mio obiettivo era quello, vi volevo far stare a vostro agio senza tante pressioni, ma e poi più che altro scoprire voi, perché noi parliamo al microfono, facciamo podcast, però appunto certe volte delle sfumature non passano e rimaniamo solo delle voci, no? E basta, invece ci sono dietro delle persone, magari... che hanno delle paranoie incredibili come me. Va bene, vi saluto, Enciclopedia dei Videogiochi, ci sentiamo presto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Atariteca, a presto anche a voi.
Ciao anche a Massimo, che ci ha fatto una bellissima domanda.
Già.
Ciao a tutti, grazie.
Fortunatamente non ho avuto bisogno di ossigeno, ma... febbre altissima, e quando prendevi la tachipirina scendeva di 3-4 gradi.